Volevo parlare di un tema, un argomento che è già stato introdotto dalla parola ora profetica e da varie preghiere che sono state fatte. E si tratta di riconciliazione, si vuole dare un titolo al messaggio, è la riconciliazione. Però volevo fare un passo indietro raccontandovi di giovedì che abbiamo avuto un bel tempo in cui, come spesso succede il giovedì, non siamo moltissimi, quindi ci mettiamo in cerchio e abbiamo trattato il quarto punto di fede della Chiesa Apostolica. Ora, non è che i punti di fede sono della Chiesa Apostolica, sono tratti dalla parola di Dio, quindi sono punti che ritroviamo in vari versetti, in vari punti della Scrittura e che in quanto Chiesa Apostolica noi crediamo in quei punti lì, in quelle cose lì. E parlando così di questo quarto punto, ecco che la Liliana è venuta fuori con una parola in greco che è tetelestai, giusto? E ci ha raccontato, io non lo sapevo, che praticamente questa parola è una parola che veniva, se sbaglio correggimi, che veniva scritta sui documenti dei carcerati o di persone che comunque avevano un debito con la giustizia, si direbbe oggi, quando uscivano dai prigioni, quando comunque avevano estinto il loro debito con la società, gli veniva scritto sui documenti questa parola, tetelestai, che voleva dire ha pagato, è a posto. A volte veniva anche segnato su una targa alla porta di casa, in modo che chi passava di lì poteva vedere che quella persona non aveva più debiti con nessuno, con la giustizia, era stata, diciamo così, aveva pagato tutto quello che aveva da pagare. Allora, con questa parola, diceva la Liliana ancora, che è la stessa parola che Gesù ha detto quando era sulla croce. Quel tutto è compiuto, che viene tradotto, diciamo, nella nostra lingua italiana, Gesù usa quella parola lì, tetelestai, dice, ho pagato. È fatto. Poi anche altri significati, diciamo, che appunto ha a che fare con il fatto che è stato compiuto tutto quello per cui uno era venuto e quindi che aveva fatto tutto quello che doveva fare, quindi ha un senso di completezza, un senso, però voleva dire ho pagato, era a posto. E quindi Gesù sulla croce in un certo senso possiamo dire che ha detto, dice ho pagato, è fatta, è finita, a posto, non c'è altro. È stato per me, diciamo, un incoraggiamento a vedere quel tutto è compiuto come non un qualcosa di, come dire, di ideale, qualcosa di, cioè, tutto è compiuto, sì, tutto, però poi nel regno dei cieli tutto sarà compiuto, ma ancora. No, no, ho pagato, è fatta, sei libero da qualsiasi, diciamo così, debito, non hai più debiti, ho pagato io. Però ci si deve credere in questa azione, in queste parole. C'è chi ci crede e c'è chi non ci crede. Ci sono persone che credono che Gesù è morto per loro e ci sono persone che credono che Gesù è morto. Ma non ha valore credere che Gesù è morto. Se non facciamo nostra questa affermazione di Gesù, se non abbiamo fede in queste parole, nella sua parola, e la sua parola è che lui ha compiuto quello per cui era venuto. Lui ha fatto tutto quello per cui che doveva fare quando è venuto sulla terra. Lui ha compiuto tutto quello per cui era stato mandato. Ha pagato, ha fatto, a posto, discorso chiuso. Però ci si deve credere. Allora, proseguendo su questa linea, vi leggo due brani brevi, uno in Seconda Corinzi 5, leggo dal verso 17 che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. L'altro brano in Colossesi, un versetto solo, ve lo leggo io, capitolo 1, verso 22, per chi se lo vuole segnare, dice così: ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Questi due versi ci parlano di riconciliazione. Ora, l'atto principale di riconciliazione è proprio quello che è stato introdotto, no? Con la parola tetelestai, è Gesù, che ha riconciliato con sé il mondo. L'ha riconciliato perché mentre le nostre opere, i nostri pensieri erano, diciamo così, non solo lontani da Dio, ma ci allontanavano da Dio, avevano messo quel muro di separazione tra noi e Dio, l'unico Dio della vita, il vero Dio, la vita stessa, noi con i nostri pensieri, i nostri comportamenti, il nostro modo di fare, allontanandoci da Dio, avevamo perso il contatto con la vita e quindi eravamo destinati alla morte. Non avevamo più contatto con la fonte della vita e quindi eravamo destinati alla lontananza da Dio e di conseguenza lontani dalla vita. Allora abbiamo invece una speranza in Cristo Gesù. Vediamo che il Figlio di Dio, perché nessun uomo è stato trovato giusto, è stato trovato capace di poter, diciamo così, compiere, adempiere la legge, ma in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, è stata data questa possibilità all'uomo, di solo credendo, non di fare chissà che cosa, ma di credere nell'opera salvifica di Gesù, che su quella croce ha preso su di sé i nostri peccati, si è caricato delle nostre malattie, delle nostre sofferenze, le ha inchiodate su quella croce, e ci ha detto: è compiuto, è fatto, ho pagato. Allora, ci sono in Seconda Corinzi 5, ci sono dei punti che dice che dicono così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ora, se noi siamo in Cristo, che significa essere in Cristo? Abbiamo sentito, no, da qualche preghiera, dalla parola profetica, essere in Cristo significa rimanere poi con Cristo, stare in Cristo, essere in Lui, quindi cercare una relazione, una comunione con Dio, di cercare una relazione, però una relazione non che viene dal fatto religioso, leggo la scrittura, faccio la mia preghierina, sono a posto, quella non è relazione. Immaginatevi se voi aveste un amico, un'amica, e gli telefonate oppure vi incontrate fuori per parlare un po', dice: allora, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Va bene? A casa tutto bene? Tutto a posto? Va bene, ciao. E che amicizia quella? Quando uno chiede: come stai? Bisogna essere formali, tutti per bene, faccio le mie cose, gli chiedo come sta, come stanno a casa, tutto bene, ok, allora arrivederci, ho fatto il mio compito, sono stata educata, lei è la mia amica. No, un amico, un'amica, una persona si chiede come stai e si sta a aspettare la risposta. Come stai? Tutto bene? Tutto male? Che cosa c'è che non va? Se hai bisogno, ci sono. Se hai qualcosa da dirmi, dimmi. Con Cristo è poi questo, dobbiamo cercare questa relazione, questa comunione che non è pregare, nel senso di devo mettermi in ginocchio e prego perché almeno così ho fatto il mio dovere, sono un bravo figlio, non è questo, perché se fosse questo allora si ritornerebbe sotto la legge, bisogna fare, fare, fare per essere salvati, bisogna fare, fare, fare per essere graditi a Dio, bisogna comportarci in un certo modo per essere graditi a Dio, per essere graditi a Dio si prega perché vogliamo quella relazione, perché vogliamo sapere da Gesù che cosa ci vuole dire per la nostra vita oggi, ora, in questo momento, non così in senso generale, ma che cosa hai tu, Gesù, per me, ora, nel momento che siamo lì a pregare, che cosa hai per me, che cosa mi vuoi dire? Il Signore ti può consolare, il Signore ti può dare degli insegnamenti, ti può dare delle rivelazioni per la Chiesa o per te stesso, per la tua vita, per la tua famiglia. Il Signore ti vuole dare magari un dono in maniera particolare, o magari ti darà delle parole per correggere aspetti della tua vita, per correggere aspetti del tuo comportamento anche, certo. Ma è Dio che fa quest'opera, è lo Spirito Santo che ti convince che certe cose non vanno bene nella tua vita. E tu che hai quella relazione con Gesù, che lo ami e che credi che veramente è vero nella tua vita, che Gesù ha pagato, non farai cose diverse da quello che Gesù ti chiede. E se lo farai, non sarà lì a condannarti, a puntarti il dito contro, a dire ah, hai sbagliato. No, perché Gesù ha pagato. Però sarà lì a consolarti, a incoraggiarti, a dire oh, ma non ti allontanare da me, eh. Come ci è stato ricordato questa mattina in più occasioni, in più modi, non ti allontanare da me, eh. Anche se ti senti in colpa e ti senti che non ti stai comportando bene, non ti allontanare, perché io posso fare qualcosa. Se tu ti allontani da me, non c'è più niente che io posso fare per te, perché sei andato via. Rimaniamo con il Signore, fiduciosi che il Signore è la soluzione. Il Signore non ha la soluzione, il Signore è la soluzione, perché in Lui abbiamo il pagamento di tutte quelle che sono gli sbagli, gli errori, le nostre testardaggini, i nostri cattivi pensieri e comportamenti. In Lui abbiamo la redenzione di tutte queste cose, da tutte queste cose. Allora Gesù non ha la soluzione, Dio non ha la soluzione, Dio non è un mago, Dio non è il genio della lampada che te vai, gli chiedi che cosa vuoi, il Signore lo fa e ti dà la soluzione. Gesù è la soluzione, quindi dobbiamo conoscerla questa soluzione, dobbiamo conoscere il Signore Gesù, e per conoscerlo c'è solo un modo, attraverso la sua parola. Poi la sua parola arriva a noi in più modi, ma si conosce Gesù solo attraverso la sua parola. Che poi sia la parola predicata, la parola raccontata così tramite la testimonianza, che sia la parola tramite un'esperienza vissuta, che sia la parola perché il Signore, così come ha fatto con Paolo, si rivela in maniera miracolosa e eccellente, però sempre parola di Dio è. Quindi conosciamo la scrittura, leggiamola, dedichiamoci del tempo, ma non per fare il compitino a casa, oggi ho letto, sono a posto con la mia coscienza, ma che sia veramente una ricerca desiderosa di capire chi è questa persona che ha deciso un'infinità di tempo fa, perché tale è, proprio un infinito fa di tempo, ha deciso di venire un giorno a morire per te sulla croce. Chi è questa persona? Ma se ti dicessero, guarda, tu hai ereditato una villa da 300 milioni di euro, la Ferrari, almeno tre Ferrari, di cui una storica, tu hai ereditato un sacco di cose, ma non mi verrebbe voglia di sapere, dici, sì, ho capito, l'ho ereditata, ma chi è che è morto per farmi ereditare queste cose? Un parente, un amico, chi è che mi ha lasciato queste cose? Non la fareste una ricerca, anche piccola, per cercare di capire chi era questa persona? E se questa persona avesse dei familiari, dei parenti, qualcuno da cui poter aiutare, avete ereditato un sacco di soldi, un sacco di cose, non mi viene voglia, desiderio? Oppure andreste solamente dall'avvocato, dal notaio, a firmare le carte burocratiche, quello che c'è, tutto a posto, fino a, vabbè, ho fatto il mio, sono a posto. No, la relazione con chi ci ha lasciato in eredità, un'eredità eterna, un'eredità gloriosa, qualcosa che dice, come abbiamo letto, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, noi giustizia di Dio. Ma com'è possibile? Com'è possibile che noi possiamo essere giustizia di Dio? Ma non dico di guardarci gli uni e gli altri, ma guardiamoci anche dentro, penso che non ci sia tanta ombra di giustizia, chi più chi meno, ma insomma sempre lì siamo, sulla stessa barca siamo, nessuno è giusto, no? Allora, è proprio in virtù di Gesù, in virtù di questa persona, che è venuto a morire sulla croce, che noi possiamo dire io sono giusto davanti a Dio. Ma non sono giusto perché faccio le cose giuste, sono giusto perché Dio mi ha dichiarato giusto. E se crediamo in queste parole, lo siamo. E se lo siamo, piano piano lo diventiamo. Ma non è un illudersi, è l'azione dello Spirito, che quando noi crediamo alle cose, le attua e le fa diventare realtà nella nostra vita. Magari non subito, c'è un percorso magari. ci sono delle difficoltà, come ci ha ricordato la parola profetica, che dice ci sono delle difficoltà che dovete affrontare, ma che servono per la crescita, che servono per farsi conoscere da Dio, perché se tutto andasse bene non conosceremmo il Dio che è con noi nella difficoltà, il Dio che ci sostiene, il Dio che ci rialza. Se non cadiamo non lo possiamo conoscere il Dio che ci rialza, perché stiamo sempre in piedi. Un bambino che non cade mai, a parte che non esiste, come anche non esiste una persona che non sbaglia e non cade, ma se anche esistesse un bambino che non cade mai, non potrebbe mai vedere il suo babbo accanto pronto a aiutarlo a tirarlo su, il suo babbo, la sua mamma. Ma lo sperimenta perché è caduto. E quando guarda il babbo e la mamma, se vedono il babbo e la mamma così, ah, quello si mette a piangere. Ma se dice sì, vai, non è niente, vai, rialza, su, vai, succede a tutti, andiamo. Il bambino non piange nemmeno tante volte, a meno che non sia proprio se fatto male. Ma a volte non piange nemmeno, si ritira su, prende e riparte. Però guarda, guarda la mamma, guarda il babbo. Come dire, che devo fare? Devo piangere o no? Però è così. E allora incomincia a conoscerci. Incomincia a conoscere questo sconosciuto, questo bambino sconosciuto che entra nella vita di una coppia all'improvviso, che è sconosciuto per la coppia, ma il bambino stesso non conosce la coppia. Quindi c'è bisogno di conoscersi, perché ognuno ha il suo carattere, ha il suo punto di vista, anche il bambino piccino ha le sue esigenze, i suoi desideri, il suo modo di vedere e di fare le cose. Allora, come ci dobbiamo conoscere? Così, allo stesso modo, dobbiamo conoscere Cristo. Questo Dio meraviglioso che ha dato se stesso per noi e che ha deciso di morire in croce al posto nostro affinché le nostre malattie potessero essere guarite. E in questa settimana, dalla cellula al giovedì e a stamattina, c'è stato il filo conduttore che praticamente ci ha accompagnato, per chi è stato presente a questi incontri, che è proprio questo, il fatto che Gesù è colui che ha pagato i nostri peccati, che non dobbiamo fare chissà che opere, chissà che cosa. Le opere sono, diciamo così, il segno evidente di quello che è successo nella nostra vita. Ma se ci fermiamo solo all'aspetto esteriore, solo al nostro fare, e non cambiamo l'interno di noi, ecco che non serve a niente. E allora vediamo che ci sono persone che magari guardano più all'aspetto esteriore, all'aspetto pratico della loro vita, il loro modo di fare, che sia sempre perfetto, sempre tutto puntuale, tutto preciso, tutto in un certo modo, e poi tralasciano l'aspetto interiore, l'aspetto di relazione con Dio, che è l'unica cosa che può veramente trasformare la vita. Perché saremo, mi ci metto anch'io, perché a me, io ho vissuto questi cose, questi periodi in cui ci vogliamo dedicare a fare le cose per Dio, cerchiamo di dare il meglio, ci impegniamo dimenticandoci anche un po' magari della scrittura, della lettura, della preghiera, ma facciamo cose e poi ci rendiamo conto che siamo sempre con la mente, con le nostre energie, le nostre risorse, il nostro fisico si stanca per stare dietro a queste cose, a comportarci in un certo modo, stiamo attenti, crolliamo, ci stanchiamo. Ma un'altra cosa che è stata detta giovedì da mio babbo, non ci avevo mai riflettuto, c'era scritto nell'Antico Testamento, diceva che il sommo sacerdote si doveva vestire quando entrava una volta l'anno nel luogo santissimo di vesti di lino fino che non fa sudare. E le vesti sono le opere dei santi, no? Vero? Nell'Apocalisse ci verrà data una veste bianca, non ci saremo noi preparati una veste bianca. Ci verrà data una veste bianca, che sono le opere giuste dei santi. È Dio che ci darà la veste, è Dio che ci fa fare le opere. Non siamo noi che le dobbiamo fare e ci dobbiamo preparare il bel vestito, perché al massimo che possiamo arrivare è una foglia di fico. La vera veste sarà quella celeste che ci verrà data, sarà fatta e preparata da Cristo Gesù. È Lui che ci ha preparato la veste, perché siamo santi in Lui, la nostra giustizia è compiuta in Lui se ci crediamo. Allora, io non sono più giusto perché faccio, sono giusto perché Dio lo ha detto, punto. E su questo non ci si torna sopra. Io sono giusto, ma te sbagli, certo che sbaglio, ma sono un giusto che sbaglia. Non sono un peccatore che ha bisogno di ravvedimento, di sbagli, di cose. Il ravvedimento certo che c'è bisogno, ma una volta che siamo entrati nella realtà di Dio, c'è bisogno del pentimento e del ravvedimento per cercare di conformare quello che crediamo con quello che facciamo. Io credo che sia bene non dire menzogna, allora non mentire. C'è bisogno di questo, di correggere il nostro comportamento. ma non da fuori, da dentro. Prima credo che è giusto non mentire e poi smetto di mentire. Prima credo che Gesù mi ha reso giusto e allora cerco di comportarmi da giusto. Prima credo che sono figlio di Dio e allora cerco di comportarmi come figlio di Dio. Se non ci credo, allora non lo posso neanche fare. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Come se Dio esortasse per mezzo nostro, ma Dio esorta per mezzo nostro, sapete. Gesù è colui, dice qui in Corinzi, tutto, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Tutto quello che è stato nella nostra vita, tutto quello che era il nostro modo di pensare, di fare, viene trasformato in Gesù. E tutto questo, dice, viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Allora ecco questa esperienza che abbiamo vissuto, in cui Cristo ci riconcilia in Dio, sia la nostra stessa esperienza nei confronti degli altri, perché Dio ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Siamo tutti ministri. Non c'è il servo qua che parla e quelli che ascoltano. Ci sono i servi, tutti, anche voi che parlate, e tutti noi, tutti i ministri, scusate, che parliamo, e tutti noi che ascoltiamo siamo servi, ma gli uni degli altri, ognuno a suo modo. A me ha parlato la parola profetica, mi ha parlato alcune preghiere, non sto a fare nomi, però alcune preghiere che ho ascoltato e mi parlano, mi hanno confermato sul messaggio, mi hanno dato delle indicazioni su cui riflettere. Giovedì vi ho fatto questi due esempi, la Liliana, mio babbo, ma ce ne sono altri di discorsi che ho in mente, che mi ricordo e che mi danno di poter ancora di più non solo conoscere, ma anche di approfondire, argomenti da approfondire, per conoscere sempre di più questo meraviglioso Dio che ha deciso un giorno di prendere in mano lui la situazione, di dire quello che voglio è questo, e quindi lo faccio io. Allora fa tutto te. Se le canta e se le suona Dio. E però in mezzo a questo vuole che noi siamo partecipi. Lui è colui che suona e colui che dirige. Contemporaneamente. Ha deciso di fare tutto lui. Però lui vuole che noi siamo a sedere con i nostri strumenti pronti e poi fa tutto lui. A noi ci chiede di fare il playback, la presenza, e di credere che andrà tutto bene, e di credere che sarà come lui ha detto. Allora, quando siamo attaccati dal nemico, quando questi tralci fanno poco frutto, fanno poca uva, come si fa? Si fa dicendo: Signore, ma perdonami che mi sa che mi sono un po' staccato da te che sei la vite e la vita. Sto prendendo un po' una brutta strada, mi rendo conto che il mio comportamento non è proprio in linea con quello che tu vuoi, che tu desideri. E non lo so solo perché mi è stato detto, ma lo so perché lo sento dentro, che certe cose che faccio non vanno bene. Signore, che devo fare? E il Signore mi dirà: intanto chiedimi scusa. Perché è la prima cosa. Signore, perdonami, scusami, che mi sono comportato male, ho fatto questo, ho fatto quello, non ho fatto questo, non ho fatto... E il Signore dirà: bene, cioè, allora, dice, tu puoi già andare tranquillo che sei stato perdonato. Su questo non avere dubbi. Ora cominciamo un percorso insieme per cercare di correggere questi comportamenti, per cercare di andare oltre, per cercare di portare quel frutto che manca, affinché, come ci è anche stato ricordato, siano gli altri a vedere questi frutti, siano gli altri a godere di questi frutti, a prendere di questi frutti che noi portiamo, perché anche questa è una cosa che è stata ridetta, mi sembra giovedì o lunedì, i frutti che noi portiamo non sono per noi, per farci vedere quanto siamo bravi, i frutti che noi portiamo sono per chi li mangia, per gli altri. Dice, questo mondo, dice, è stato fatto, dice a mio babbo, è stato fatto non per se stesso, ma per gli altri. Il sole non dà luce, non brilla per se stesso, ma per fare calore sulla terra, per dare la sua energia, affinché il suolo possa produrre poi i suoi frutti. E il suolo, nel suolo c'è i minerali, ci sono delle sostanze nutritive che non servono al terreno, ma servono al seme. E il seme prende dal terreno, il terreno prende dal sole, e queste piante che crescono, che guardano al sole, che ricevono la sua luce, porteranno frutto. E a chi serve il frutto? Alla pianta? Mangia se stessa la pianta? No, il frutto serve alle persone che ne mangiano. E così anche il nostro frutto è per gli altri. I doni che abbiamo da Dio sono per gli altri. I talenti che Dio ha messo in noi sono per gli altri. Allora, ritorno in Colossesi, che dice così: ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. E tali siamo, santi, senza difetto, irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, non dice se appunto perseverate nelle opere giuste o nelle opere buone, o se appunto perseverate nel comportarvi bene, se appunto perseverate nel non far, no, se appunto perseverate nella fede. Dobbiamo continuare a credere che sia vero questo nella nostra vita, perché vengono sì momenti difficili, perché crediamo certe cose, crediamo di essere figli di Dio e poi ci dobbiamo scontrare con il fatto che non siamo capaci di comportarci da figli di Dio. E da una parte dico meno male, perché sennò se ci si sente a posto, dopo ci allontaniamo anche da Dio, perché dice tanto posso fare con le mie forze, ora che sono diventato figlio di Dio, ora sono in grado di poter fare da me. No, perché se sei in grado di poter fare da te, significa che sei tornato sotto la legge, sei scaduto dalla grazia. Abbiamo continuamente bisogno di stare in comunione con Gesù, di stare in comunione con Dio che ci parla e ci ricorda, abbi fede in me. Ma Signore, ma io non sono all'altezza. Appunto, abbi fede in me. Signore, ma io non sono in grado di fare quello che mi è stato chiesto. Appunto, abbi fede in me. Signore, ma io non so come comportarmi con la chiesa, con il fratello, con il parente, con l'amico. Abbi fede in me. Sappi aspettare i miei tempi, sappi aspettare il momento, ma io intervengo nella tua vita. E allora fa questo per, se rimaniamo e perseveriamo nella fede, saremo senza difetto, santi e irreprensibili. E dobbiamo essere fondati e saldi, senza lasciarsi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Questo Vangelo che ci è stato annunciato un tempo, un po' di tempo fa per me, riteniamolo, manteniamolo fermo nella nostra vita. Ogni tanto, anzi ogni spesso, torniamo a quella croce, perché dice che Gesù è stato innalzato su questo legno, legno della maledizione, no? Dice maledetto colui che è appeso al legno. E Gesù è diventato maledizione per noi, abbiamo letto, ma è stato innalzato affinché tutti lo possiamo guardare. E ogni tanto torniamo a quell'esperienza, a quel momento in cui Gesù ha deciso di prendere su di sé, di caricarsi su di sé dei nostri peccati, delle nostre difficoltà e anche dei nostri momenti difficili, che magari possono non essere risolti, ma sicuramente ci darà la forza, la pace, la serenità di affrontare questi momenti. E il Signore non ci ha abbandonati, il Signore non ti ha abbandonato, il Signore non ti ha, diciamo così, lasciato stare. Ma noi andiamo in crisi anche se Dio si volta un attimo. Come dice Davide, dice tu hai per un attimo distolto il tuo sguardo da me, dice io mi sono smarrito, ma il Signore è sempre qui. Ma abbiamo bisogno di guardare Dio, di questo sguardo continuo che ci guarda. Ma Dio ogni tanto ci mette alla prova per vedere se abbiamo imparato a camminare da soli. Perché se abbiamo sempre la mano, il bambino cammina, ma nel momento che ti lascia, ci sei da solo. Dice, ma continua a fare quello che hai fatto fino ad ora. Ti lascio la mano, ma te continua. Se non abbiamo fede, crolliamo come Pietro nell'acqua, quando camminò sull'acqua. Ha perso l'attimo, si è distratto un attimo, invece di guardare Gesù ha guardato l'onda, ha avuto paura e ha affondato. Non rimaniamo così, ma invece perseveriamo nella fede, fondati e saldi, senza lasciarsi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, e di cui io, Paolo, sono diventato servitore, e di cui noi tutti siamo diventati servitori. Chi in un modo, chi in un altro. Diciamo così, il frutto non è uguale per tutti, il sapore di questo frutto non è uguale per tutti, ma sicuramente, è il frutto che viene dall'aver unito le nostre vite con questa parola di Dio. Le nostre vite si sono unite, Dio ha voluto mettere il seme della vita nella nostra vita, affinché quello che è morto sia assorbito dalla vita. Quindi se ci sono situazioni difficili, vite tristi, momenti particolarmente bui, ecco, no, non ci arrendiamo, non vi arrendete. Il Signore è un Signore di speranza, Dio è un Dio di speranza. Non abbandoniamo la nostra speranza e che anzi ogni momento della nostra vita, soprattutto nelle difficoltà, quella speranza possa sempre di più diventare convinzione e la convinzione possa sempre di più diventare certezza e questa certezza fondi le sue radici nelle parole, nelle promesse che Dio ci ha fatto. Il Signore vi benedica. Amen.